partire qua, se no poi gli assenti giustamente. Allora, viste, argomento viste, che abbiamo già in parte spolverato in passato. Cos'è una vista? Una vista è, dice la parola stessa, un modo di vedere dei dati. Definizione bella roboante. Definizione più passaglia passaglia, come dice la mia madre, cioè più terra a terra. Una vista è un'interrogazione, una query preconfezionata, messa a disposizione degli utenti. Gli utenti nel senso di chi utilizzerà il DBMS, il database. È fondamentale questo fatto. È una select, una query preconfezionata. Difatti, se guardiamo come si crea una vista, ok? Vedete che è create view con il nome, eventualmente la lista degli attributi, as select, una select SQL standard. Quindi, quando create una lista, in prima istanza createvi una select, ok? Quindi una query, con tutti i suoi elenco degli attributi, tabelle, where condition. Dopodiché questa select la trasformate in una vista facendo create view e dandogli un nome. Va bene? Eventualmente facendo un'operazione di rinomina degli attributi attraverso il primo pezzo della lista degli attributi che vogliamo dare. Ok? Bene? Ripetita Juvan, visto che sono entrati adesso, una vista è una query, una select preconfezionata messa a disposizione per usi successivi, per gli utenti del DBMS. In questo modo, se io devo fare delle operazioni complesse per estrarre dei dati dal database, ma le devo fare tante volte, io posso, invece di ogni volta riscrivere tutta la select, posso crearmi la vista e da quella e su quella andare a interrogare i dati. Per esempio, se io volessi spesso calcolare la media dei miei studenti, cioè la media di ogni singolo studente sulla base dei suoi voti, potrei invece di ogni volta fare tutto il select, average, from student, group by, eccetera, eccetera, potrei crearmi una lista che non è altro che questa interrogazione preconfezionata. Il risultato di una vista è, dal punto di vista dell'utente, quasi come fosse una tabella. È una tabella virtuale. Per cui posso utilizzare la vista come fosse una tabella. Potrò farci sopra delle interrogazioni, potrò farci sopra interrogazioni composte, andando a fare select tra diverse tabelle e alcune di queste tabelle essere delle viste. Cos'è che non potrò fare? In alcuni casi non potrò fare, per esempio, delle update o delle insert nella vista, perché se la vista è una tabella virtuale non è detto che io riesca a inserire. Come buona regola, fate conto che in una vista non potete fare modifiche, non potete fare inserimenti. Questa è la regola di base, poi ci sono le eccezioni. Ovvero sia, ci sono alcuni DBMS che in alcune situazioni particolari permettono agli utenti di fare degli insert, degli update su una vista. Allora, quando questo è possibile? Allora, io posso fare un update sulle colonne di una vista se queste colonne corrispondono direttamente a colonne su delle tabelle reali. Potrei fare l'update della colonna media di una vista che mi estrae la media di ogni studente? No, perché quel campo non esiste, non posso aggiornarlo. Cosa faccio? Vado a riportare tutti gli esami uguali al valore della media che vorrei dargli? No. Però magari se ho una vista che mi rappresenta una parte dei dati dell'anagrafica di uno studente, io potrei voler dire, beh, permettimi di aggiornare il nome. Il problema è che una vista è qualcosa che potrebbe in ogni caso risultare da un'elaborazione diversa. Mi spiego meglio. Le viste possono essere utilizzate per permettere a un programma di accedere in lettura a dei dati anche se i dati sottostanti subiscono delle modifiche a livello di struttura. Bene? Se io modifico la struttura di un database ma riesco a mantenere una serie di viste costanti, le applicazioni che usano queste viste non si accorgono che io sotto ho modificato i dati, ho pasciugato con i dati, con la struttura dei dati, perché utilizzando le viste i programmi non sanno come è fatto sotto. Quindi la vista ha un'importanza proprio per astrarre, laddove possibile, laddove utile, quello che l'applicazione o l'utente vede come dati da quello che poi effettivamente sono i dati sotto. Un esempio di utilizzo di viste è quello dei cataloghi che abbiamo affrontato la volta scorsa. Vi ricordate che abbiamo parlato di cataloghi come insieme di dati sulla struttura dei dati, cioè metadati. E abbiamo detto che esistono i cataloghi interni, cioè come effettivamente un DBMS si struttura i dati al suo interno, e poi esiste invece una serie di cataloghi informativi che permettono a chiunque, attraverso delle interrogazioni, di sapere come sono fatti in maniera astratta i dati contenuti nel DBMS. Proprio questi modelli, proprio questi metadati come vista astratta, sono delle viste sopra il catalogo fisico. Bene? Quindi il catalogo informativo è una vista sul catalogo fisico. Ed essendo una vista, io posso liberamente modificare il catalogo fisico dal punto di vista della struttura, per cui se scopro che diventa più performante il mio DBMS se gestisco i dati, li strutturo in un modo diverso, posso cambiarlo liberamente, ma a livello di catalogo informazionale non cambio le cose, sempre che io riesca a rimappare le informazioni correttamente. Quindi la vista come due punti di, come due usi: preconfezionare le cose laddove le cose vengono utilizzate tante volte, bene, astrarre da come sono effettivamente i dati, da come sono effettivamente strutturati i dati. Bene? Quindi cucina pronta e cucina astratta. Ora, dato che sono informazioni precotte, le viste sono molto utili, ma richiedono anche poi l'esecuzione di delle interrogazioni, di delle query vere e proprie. Allora, se io vado a fare una vista su dei dati che cambiano di rado, piuttosto che continuare a fare la vista e quindi ogni volta che devo fare un'interrogazione ripetere tutta l'interrogazione sottostante alla vista, può essere vantaggioso avere quelle che si chiamano le viste materializzate. Cioè, dire al DBMS, guarda, questa vista, siccome su dei dati che non cambiano praticamente mai, trasformamela non più in una tabella virtuale, ma in una tabella reale dove andare a prendere i dati quando devi fare l'interrogazione. Immaginate il discorso della media degli studenti, di ogni studente, se io la vista la materializzo, non devo più andare a scorrermi tutti i dati degli esami di ogni studente per sapere qual è la media, perché è calcolata lì, bene? Ovviamente diventa tutto molto più veloce, perché il dato, cioè, occupa un po' più di spazio, ma è molto più veloce. Qual è il problema? Perché, come sempre, se c'è un vantaggio, c'è anche uno svantaggio. Lo svantaggio cos'è? Che ogni volta che si cambia un voto, questo cambiamento, questo nuovo voto, ha un impatto sulla vista materializzata. O meglio, dovrebbe avere un impatto. Allora, intanto che la vista è virtuale, aggiungo un nuovo voto, la volta dopo rifaccio l'interrogazione e quindi il nuovo voto viene visto subito nella media. Ma se ho la vista materializzata, intanto che non la rimaterializzo, cioè intanto che non aggiorno la tabella reale corrispondente alla vista, il nuovo voto non viene visto. Allora, come sempre, c'è da calcolare un trade-off, cioè un punto di equilibrio, per capire se per una certa vista mi conviene materializzarla o mi conviene tenermela virtuale. Le viste materializzate sono uno strumento per migliorare le prestazioni, ma come tutti gli strumenti per migliorare le prestazioni, rischiano di compromettermi la validità del dato. Quindi va usato con estrema attenzione. È proprio la guerra costante tra l'integrità dei dati, la coerenza dei dati da una parte e la velocità dei dati dall'altra. Ricordatevi sempre che c'è questa lotta continua. Ecco, scusate, non era cosa per te. Bene? Proprio perché ci sono vantaggi e svantaggi, e soprattutto perché è un po' complesso gestire in automatico tutte queste tecniche, che sono per esempio rifare la vista materializzata ogni volta che un dato cambia, oppure non tutti i DBMS supportano le viste materializzate. Va bene. Rapidamente, quando andiamo a fare una select, e in senso lato andiamo a fare una qualsiasi operazione, gli update, le parti di where, eccetera eccetera, io posso avere la necessità di utilizzare delle funzioni scalari per diverse cose, per esempio per confrontare dei valori, per manipolare degli oggetti, che siano stringhe, che siano date, eccetera. Per esempio, io potrei voler estrarre tutti gli esami fatti nel 2008. La devo poter estrarre dal campo data il valore 2008. Perché io gli dico tutto quello compreso tra le 0 della mezzanotte dell'1 gennaio 2008 e la mezzanotte del 31 dicembre 2008, però vedete che sono già delle funzioni, in questo caso un between. Sarebbe più semplice nel campo dato dire dammi year, l'anno della data, che deve essere uguale a 2008, è più leggibile, più facilmente mantenibile, meno soggetto a errori. Perché se io scrivo 1-1-2008 e lì siamo d'accordo che è il 1 gennaio, ma se scrivo 10-10-2010, vabbè, anche qui è semplice, sicuramente il 10 ottobre, ma se scrivo il 4-5-2010, che cosa sto indicando? Sto indicando il 5 aprile o il 4 maggio? Ricordate che ci sono sempre i problemi di formati. Allora, potete estrarre l'anno in modo esplicito. Voglio l'anno. Non importa come l'hai scritto tu dentro, cavolo di un database. Io voglio l'anno. Io voglio il mese. Poi, se tu la metti al mese, prima o dopo, non me ne frega niente. Io voglio il mese. Non ci voglio tutte queste operazioni. Così come ci vogliono le operazioni di conversione. Io voglio convertire un numero in una stringa. Voglio provare a convertire una stringa in un numero. Tutte operazioni che sono necessarie, e queste varie funzioni possono essere inserite sia nella parte di estrazione dei dati, sia opportunamente nella parte di condizione. Io posso dire che voglio estrarre, per esempio, voglio sapere di che anni di nascita, di che anno di nascita siete voi. Allora posso fare un'estrazione dall'anagrafica di tutti gli studenti che tengono il corso in base di dati ed estrarre che cosa? Solo il campo data di nascita, e il campo data di nascita mi interessa solo l'anno. Allora, selecto year, aperta tenda, data di nascita, chiusa tonda, from anagrafica, where studenti in qualche modo iscritti all'esame, al corso di base di dati. Ok? Così come potrei dire, voglio estrarre la media di tutti gli studenti nati nel 2005. Okay? Per esempio, voglio fare vedere la media di ogni studente, la media degli esami per studenti suddivisi per anno. Allora dovrò fare il group by sulla base dell'anno di nascita. E di nuovo anche qui mi serve la funzione scalare year. Adesso io mi sto dilungando sullo year perché è di facile comprensione, ma qualsiasi campo, qualsiasi attributo può essere manipolato in diversi modi. Quello che voi dovete imparare non è l'elenco esaustivo di tutte le operazioni possibili e immaginabili, per due motivi. Primo, perché sono tante, tantissime, e non è pensabile sapere tutte a priori. Secondo, perché cambiano da DBMS a DBMS. Ogni DBMS ne ha più o meno, e a volte le stesse concettualmente hanno nomi diversi, quindi è una fatica inutile, però è importante capire che ci sono, capire quali sono le più importanti, orientarcisi un attimo, capire, per esempio, una importante è che se io voglio avere il valore medio non devo mettermi a fare la somma di tutti e dividerli per il numero, c'è una funzione scalare che è average. Voglio il valore medio. Ecco, alcune di queste funzioni vi ricordo che sono funzioni di aggregazione. Mentre se io voglio estrarre l'anno da una data, io estraggo per ogni anno, per ogni data l'anno corrispondente, altre invece lavorano per gruppi. Per esempio, la media o il minimo o il massimo non hanno senso su un attributo, su un valore di un attributo. Lavorano su una serie di attributi, o meglio, scusatemi, lavorano su una serie di valori legati ad un attributo. Io voglio la media della votazione dell'esame, io voglio il massimo come data di nascita, io voglio il minimo come inizio del corso. Allora, il minimo come inizio del corso, voglio di tutte le date di inizio corso, voglio la più bassa. Allora è un insieme. Quando io lavoro sulle funzioni che operano su insiemi di valori di un attributo, sto lavorando su funzioni di raggruppamento, e quindi dovrò nella mia select considerare che cosa? Cosa dovrà esserci? Group by, ok? Mi raccomando, ricordatevi, se fate delle funzioni che operano su insiemi di dati, gruppo, group by, ok? Deve essere un automatismo che vi viene automatico. Va bene, dove sono finiti? Messaggi, transazioni. relazioni, ripassiamo un concetto che dovreste avere già ben chiaro. La transazione che ha la caratteristica di essere acida. Le transazioni devono essere atomiche, consistenti, indipendenti e durabili nel tempo. Allora, cos'è una transazione? Una transazione è un insieme di operazioni fatte su un, nel nostro caso, su una base di dati. La transazione non è intrinsecamente legata alle basi di dati. Per noi sì, perché noi lavoriamo sulle basi di dati. L'insieme di operazioni sulla base di dati. L'insieme può essere anche vuoto e può essere anche composto da una sola operazione. Anche una sola operazione può essere vista come una transazione. Tanto è vero che anche una sola operazione deve avere le proprietà acide. Quando io faccio una qualsiasi operazione singola sul database, da sola, comunque quella dovrà avere atomicità, consistenza e solamente persistenza, durabilità. Quando un insieme di operazioni è più di un'operazione, allora lì cosa succede? Succede che io voglio che sia l'insieme delle operazioni ad avere l'effetto acido. Quindi io voglio che il risultato finale di tutto questo sia atomico, persistente, coerente. Vi ricordate che prima ho detto io potrei in un certo momento rilassare dei vincoli. Lo posso fare all'interno di una transazione. Bene? Perché se io rilasso i vincoli, qualcuno arriva e inizia a buttare dentro dati a casa senza che me ne accorga, non va bene. Perché qualcun altro, credendo di fare delle cose pulite, le sta facendo sporche. Allora, la transazione deve essere quindi atomica, deve essere un universo autocontenuto. Vi ricordo che la transazione può finire in due modi, o bene o male. Il fatto che finisca bene o male, o meglio, il fatto che finisca bene dipende da me e dipende dal fatto che i dati poi all'interno della transazione siano, non all'interno della transazione, alla fine della transazione i dati all'interno del database siano coerenti. Per cui, perché finisca bene la transazione, dobbiamo essere d'accordo, io e il DBMS. Invece che finisca male la transazione, basta che lo decida uno dei due, che lo decida io o che lo decida il DBMS. Bene? Le transazioni sono molto democratiche, devono essere d'accordo tutti e due, se no, fuori tutti. Quindi, all'interno di una transazione, io posso liberamente in qualsiasi momento dire lasciamo perdere, abort, annullate tutto. È come quando il pilota dell'aereo militare, non si dice ancora, pigia il bottone di eiezione e dice abbandonate tutto. In qualsiasi momento durante la transazione chi programma la transazione può pigiare il bottone di annullamento, così come può deciderlo il DBMS in qualsiasi momento di annullare la transazione se quella transazione sta violando dei vincoli. A quel punto il programma potrà cercare in qualche modo di gestire la violazione, però ormai la transazione è un po' andata per paese. Invece, affinché sia valida la transazione, quando finalmente il programma dice ok, per me è tutto a posto, e quindi fa l'operazione che viene detta di commit, a quel punto il DBMS dice momento, controllo tutto e ora te lo dico io se committiamo o non committiamo, va bene? Quindi per il commit devono essere d'accordo tutti e due, deve arrivare il comando di commit dal programma e deve arrivare l'ok dal DBMS. Allora, abbiamo i costrutti, vedete, costrutti transazionali, dove c'è la start transaction, cioè da qui inizia una transazione, a volte è implicito, quando inizio il programma sto iniziando una transazione, ma a volte invece è importante dire è da qui che inizia la transazione. Prima, tutto quello che ho fatto prima dovrebbe essere qualche cos'altro, cioè qualche altra transazione. Poi ho, abbiamo visto il commit, pulsante verde, oppure ho il rollback, il pulsante rosso. Il rollback, rollback, cosa vuol dire? Riavvolgere indietro, annullare tutto, annulla tutto, quello che in altri termini è detto abort. Queste sono le istruzioni che può il programma dare al DBMS. Poi il DBMS stesso può, abbiamo detto, decidere lui di dare l'abort, di dire transazione è andata male. L'ultima istruzione, autocommit, è una possibilità, è un modo di operare che viene utilizzato in alcuni casi, in cui dice che ogni singola operazione implica un commit. Ogni singola operazione è come se fosse seguita da un commit. A cosa serve? Beh, il primo, a evitare di dimenticarsi un commit alla fine di aver fatto tante cose. Poi, a che cosa serve? Allora, quando io faccio una transazione, sto piano piano andando a modificare probabilmente delle cose. Per cui se io inizio a fare una transazione e vado a leggere dei dati, io mi aspetto che questi dati, una volta letti, siano quelli, non che adesso li leggo, vale 1, lo leggo fra 2 secondi, vale 3. Non mi aspetto che i dati cambino nel frattempo, io sto facendo la transazione. È atomica la transazione. Sono indipendenti le une dalle altre, sono isolate, per cui il fatto che io stia facendo delle cose, stia leggendo dei dati, è isolato dal fatto che qualcun altro magari me li sta modificando. Quindi le due cose. Quindi il DBMS, quando io vado a leggere dei dati all'interno di una transazione, blocca quei dati, fa un lock. Perché? Perché nessun altro vada a modificarli prima che io abbia finito la mia transazione, perché se no io me li troverei modificati. Okay? Se io poi modifico un dato, questo dato risulta ulteriormente bloccato. Perché? Perché nessuno può andare a leggere quel dato, perché non è detto che quel dato sia giusto o sbagliato. Immaginate che io scriva su un esame vostro 18, ma non abbia ancora concluso la transazione. Non è ancora detto che sia 18, magari diventerà 19, oppure non verrà registrato perché in realtà rispondete male all'ultima domanda. Chi lo sa? Allora non si può permettere a qualcuno di andare a leggere quel dato. Quel dato è bloccato anche lui. Prima abbiamo parlato di un lock in lettura. Okay? Cioè io ho letto quel dato e quindi nessuno può modificarlo, intanto che io non dico che a me non interessa più. In questo caso abbiamo un lock in scrittura. io sto scrivendo questo dato e nessuno può leggerlo fin tanto che io non ho detto che è giusto. Dal punto di vista tecnico si parla di lock. Il primo è un lock che impedisce la scrittura ad altri, ok? Lock che impedisce la scrittura. Nel secondo caso invece è un lock che impedisce anche la lettura. Va bene? Notate che se io impedisco la lettura, impedisco anche la scrittura. Ovvero sia, un lock di tipo impedire la lettura, un read lock, impedisce anche il write. Allora, tutti questi lock possono essere onerosi per il DBMS da gestire. Alla fine della fiera sono una delle cose più pesanti per il DBMS, perché ogni volta che voi leggete dei dati vi deve segnarsi quale avete letto fin tanto che non avete finito la transazione. Quindi se voi vi divertite a leggere dati a caso senza mai chiudere una transazione, senza mai fare un commit, rischiate di aver bloccato tutto il database in lettura e quindi nessun altro potrà mai andare a scrivere qualcosa. Perché? Perché voi l'avete letto e quindi non si può bloccare. Ecco l'importanza in certe situazioni di un autocommit. Quindi dire io leggo e chiudo, commisso la lettura. Oppure in un altro modo dire che io sto facendo una lettura ma non bloccante, non bloccante. Il DBMS come gestisce tutte quelle che sono le attività concorrenti e quindi tutto questo incrociarsi di lock? Stabilisce una sequenza secondo la quale vengono bloccate le operazioni dei vari utenti, dei vari programmi che stanno lavorando. Per cui se io faccio una lettura e poi lui cerca di modificare il dato e lui cerca di leggerlo ancora, allora il DBMS cosa fa? Allora io ho bloccato i dati in lettura, arriva lui e cerca di scriverli e allora lui viene bloccato. Non viene detto no, non puoi scrivere, ma viene messo in attesa fin tanto che io non rilascio la risorsa, bene? Sperando che io prima o poi la rilasci e sperando che la rilasci in tempo utile per lui. Poi arriva lui che cerca di leggerli e anche lui non viene dato il permesso di leggerli perché lui potrebbe modificarli prima e allora anche lui viene messo in attesa sua. Quindi uno in attesa dell'altro. Se succede che io ci impiego troppo tempo, lui a un certo punto otterrà un messaggio che è time out. Troppo tempo, è passato troppo tempo. Ovviamente non è una cosa bella per lui, Però è meglio che non tenerlo lì in eterno. Possono succedere situazioni diverse in cui io leggo un dato, va a leggerlo anche lui. Se io ho letto il dato ma ho detto che lo leggo solo per guardarlo, allora anche lui può leggerlo. Io però potrei aver detto lo leggo e forse lo modifico, faccio una read for update. Allora se io faccio una read for update lui non può più leggerlo. Perché? Perché forse dopo non varrà più quel valore e allora lui non può leggerlo. Ma se io faccio solo una read senza read for update, lui può arrivare anche lì a leggerlo. Se però lui volesse fare una read for update, viene bloccato. Perché? Perché lui lo legge, io l'ho letto, lui lo legge, lo vuole modificare, ma quando lui l'avrà modificato sarà diverso da quello che io avrò letto. Quindi io avrò che quello che io ho letto non è più consistente con quello che c'è sul cliente. E quindi di nuovo bisognerà mettersi in attesa. È molto molto complesso il meccanismo dei lock. Non ultimo, è complesso perché può succedere una cosa terribile. Il terribile deadlock o lock morto. Cosa significa? Allora, io leggo un dato e lo blocco. Poi lui, sempre lui, cosa sua, legge un altro dato e lo blocca. A questo punto io voglio... Si abbassa la luminosità, ma lo okay. Allora, io ho letto il dato A e lui ha letto il dato B. Quindi io ho bloccato il dato A, io ho in mano la chiave di potere sul dato A, lui ha il potere sul dato B. A questo punto io voglio modificare il dato B, ma non posso, perché lui ha in mano la chiave del dato B. Va bene, aspetto che lui finisca. Peccato che lui, per finire, vuole modificare il dato A. E lo la chiave. Allora ci guardiamo negli occhi e diciamo, che facciamo? Ma il tuo, ma lo io. E andiamo avanti così, siamo lì ad aspettare. Se non ci sono delle tecniche di time out, che dice dopo un certo tot, se non siete riusciti a risolvere la questione, va a matto tutte e due, se non ci sono tecniche di time out, noi resteremo lì a guardarci nella palla degli occhi in eterno. Bene? Io credo di non essere il suo tipo, quindi non sarà contento di farlo. Quindi bisogna che appunto il DMS a un certo punto decida a priori che uno o tutti vengano ammazzati. Ok? Per essere democratico li eliminiamo tutti. Tutte queste sono problematiche all'interno del discorso transazionale. Bene? Se io metto invece tutto in autocommit, ovvero se ogni operazione che faccio chiudo la transazione, queste problematiche non ci sono. Certo, il problema è che magari io vado ad aggiornare un dato, dopodiché credo che il dato sia ancora quello, ma no, perché è arrivato lui e me l'ha cambiato sotto il naso nel frattempo. Quindi l'autocommit risolve tanti problemi, riduce le risorse necessarie alla gestione di tutti questi i lock in giro, però non ho più le transazioni, in realtà non sto facendo un discorso transazionale, ok? Va bene, passiamo adesso a un altro problema. Finora abbiamo parlato di database. Parliamo adesso di qualcosa di un po' più esteso, cioè di sistemi informativi in senso lato, che possono essere anche molto distribuiti. In particolare, immaginate, per esempio, un database distribuito. Vedremo magari più avanti in profondità di che cosa si parla, però immaginate di avere un sistema bancario in cui c'è una banca che deve fare, o meglio, un cliente di una banca A che deve fare un bonifico a un utente di una banca B. Utente di A della banca A che fa un bonifico alla banca B, all'utente B della banca B. Allora, se io faccio una transazione, voglio che alla fine tutto il sistema sia coerente. Per cui, se l'utente A sul sistema della banca A gli viene fatto un addebito di 1000 euro, io voglio che quei 1000 euro compaiano nel conto dell'utente B della banca B. Bene? Questi qui però sono dei sistemi separati, distribuiti. Cosa può succedere? Può succedere che io prendiamo un caso molto semplice, io scrivo sul conto dell'utente A che gli prelevo 1000 euro e poi telefono alla banca B dicendogli accredita 1000 euro al conto dell'utente B. Peccato che poi a metà della telefonata la conversazione cada. Che succede? Io ormai 1000 dollari, 1000 euro li ho tolti all'utente A, ma non li ho ancora dati all'utente B. Mi trovo in una situazione di database distribuito, cioè informazioni distribuite non più consistenti. Ho bisogno quindi di un protocollo, di un qualche cosa, di un processo che mi permetta di fare un commit distribuito, cioè di a un certo punto dire siete tutti pronti? Va bene, allora come funziona? Funziona che il gestore della transazione, in questo caso sarà sulla banca A, dice mi preparo a togliere i soldi dal conto dell'utente A, telefono alla banca B e gli dico preparati a mettere 1000 euro nel conto dell'utente B. Banca A, sei pronta? Sei pronta a togliere i soldi? Sì. Banca B, sei pronta a mettere i soldi? Sì. Ok, andate. L'avete fatto? A, banca A, hai tolto i soldi? Sì. Banca B, hai messo i soldi? Sì. Bene, chiudiamo la transazione. Cosa succede? Che in qualsiasi momento qualcosa va storto, si torna tutti indietro. Cioè, ho fatto quello che viene definito il two-phase commit, cioè un commit a due fasi. La prima fase in cui preparo la transazione. Quindi sono tutti pronti, okay? Cioè tutti hanno scritto nel loro database che cosa deve essere fatto, che cosa viene fatto. Ma non hanno ancora fatto il commit. Prima fase. Seconda fase, vedete, fase di richiesta di validazione. Il coordinatore centrale richiede una convalida ad ognuno dei sistemi partecipanti, in questo caso sono due, ma potrebbero essere N, no? E gli chiedo la convalida, pronto, tutto bene? L'hai cancellato i 1000 euro? L'hai scritto i 1000 euro? Quando il coordinatore ha l'ok da parte di tutti, allora parte la seconda fase di validazione in cui il coordinatore, lui ha ricevuto l'ok da tutti, allora dice a tutti ok, andate. Bene? In questo modo il coordinatore sa che la transazione è andata da tutti i nodi e quindi può chiuderla correttamente. Ovviamente, cosa succede se quando il coordinatore ha avuto l'ok da tutti i nodi, poi dopo, quando dà l'ok, il finale succede? Può sempre succedere che in qualche modo vada storto, eh? Non è che siamo esenti da errori. Però, riduciamo la probabilità dell'errore al fatto che le transazioni sono già state tutte preparate e alla fine è solo uno smarcare, mandare un messaggio breve, semplice, che è probabile che arrivi in integro, che mi fa chiudere la transazione a tutti. Non è che mi ho chiusa prima da una parte, poi ho fatto un po' di operazioni dall'altra, poi da un'altra ancora e poi alla fine le chiudo. No, le preparo tutte, quando tutte sono a posto, allora ve lo dico. Va bene. Transazioni quindi importanti perché mi garantiscono la consistenza dei dati, pesanti perché mi obbligano a bloccare le risorse, complesse perché a volte richiedono la partecipazione di più soggetti, parti. In questo caso parliamo di tutto, utilizziamo la tutela commit. No. Sì?
Sono per questioni di terminologia. Sì. Ma nel caso in cui non dovrebbe arrivarsi a una valutazione
cui il controllore scopre che qualche nodo ha risolto fiche, dà fiche a tutti. E un nodo, se non riceve, in secondo nella parte di validazione, non riceve l'ok, per lui la transazione non è andata a buon fine.
Ok?
Infatti quello che può succedere cos'è? Che il controllore ha ricevuto il primo livello, ha fatto il primo giro ed è tutto a posto, sta facendo il secondo giro, a uno dice va bene, a uno dice va bene, al terzo sta per dire va bene, succede qualcosa in quel va bene finale. Però la parte, la seconda fase, la fase di validazione, è temporalmente molto più piccola e non tutta la fase precedente. E quindi è poco probabile, o è meno probabile, che succeda qualcosa proprio nella fase di validazione. È una questione di probabilità. Qualcosa storto può sempre andare, non ci sono tanti. Sì? Va bene. Chi di voi sa cos'è il paradosso dei cinque filosofi? Allora, per capire qual è il problema delle transazioni e del rischio dell'allocazione delle risorse e quindi del lock delle risorse, nelle università anglosassoni si fa sempre un esempio dei cinque filosofi. Ci sono intorno a un tavolo rotondo cinque filosofi che hanno davanti cinque piatti di spaghetti e cinque forchette. I filosofi parlano e mangiano. E voi mi domanderete, qual è il problema? Cinque filosofi, cinque piatti, cinque forchette. Il problema è che sono filosofi americani. E gli americani per mangiare gli spaghetti usano due forchette. Ok? Allora, cosa succede? Che se un filosofo che ha finito di parlare prende in mano la forchetta destra, poi si gira a sinistra per prendere l'altra forchetta per mangiare, e il filosofo alla sua sinistra a sua volta ha preso in mano la forchetta, non riesce a mangiare, resta con una forchetta in mano da una parte e non riesce a prendere la forchetta dall'altra e aspetterà di poter prendere l'altra forchetta. Intanto che cosa succede? Che tutti i filosofi hanno in mano una forchetta, tutti i filosofi aspettano di mangiare, nessuno parla, nessuno mangia. Ok? Ci sono due soluzioni per questo problema, in cui la prima è più sensata, è di insegnare ai filosofi a mangiare come forchetta. La seconda è quella che prima di prendere in mano una forchetta destra, il filosofo si assicuri di poter prendere la forchetta sinistra. Quindi metta giù le due mani e poi prenda le due forchette. Ovvero sia, il discorso cos'è? Per evitare una situazione di tempo in cui tutti i cinque filosofi muoiono di fame, perché hanno tutti in mano una sola forchetta, cioè hanno in mano solo una parte delle risorse che gli servono per fare un'operazione, prima di fare un'operazione è necessario, è utile assicurarsi di poter avere tutte le risorse necessarie per svolgere l'operazione. Bene. Lo stesso problema che avevamo avuto io e il vostro collega quando io avevo letto i dati A e poi volevo modificare i dati B. Lui aveva letto i dati B e voleva modificare i dati A. Allora io devo, prima di iniziare, un buon modo per evitare l'errore è prima di iniziare, o meglio, quando inizio la transazione, subito controllare di avere a disposizione tutte le risorse che mi servono per eseguire la mia transazione. Se io faccio questo controllo, ho il vantaggio di essere sicuro di poter completare la transazione. Ho in mano tutte e due le forchette. La fregatura qual è? Che a volte potrei aver bisogno di bloccare talmente tante cose per talmente tanto tempo che è come se bloccassi tutto il sistema. E non sempre si può fare questo. Immaginatevi una banca che fa migliaia di transazioni al minuto, se ogni volta che arriva uno allo sportello dice fermi tutta la banca, nessuno muova una virgola, perché magari questo va a fare un deposito, un bonifico su chissà chi, allora fermi tutti. Non si può fare così, e quindi bisogna utilizzare le tecniche transazionali che possono portare al deadlock, o meglio possono portare a una situazione di deadlock che verrà gestita attraverso i timeout. Bene?
E ricordatevi che è sempre meglio insegnare a mangiare con una forchetta sola ai filosofi.
Quindi meno risorse sono necessarie per una transazione, più probabile è che quella transazione vada a buon fine. Se io ho una transazione che occupa tante risorse inutilmente, sta facendo dei danni. La progettazione e l'uso delle transazioni utili deve essere fatta bene, molto bene. Su sistemi grossi le transazioni rischiano di bloccare tutto. Va bene, direi che per la prossima fase facciamo altri 5-10 minuti di pausa, va bene?